pazienza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, andiamo ad iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale Sanità. Una trasmissione, quella odierna, che affronterà una serie di argomenti. Come diciamo oramai da diverso tempo, la salute è una condizione che si realizza quando vengono soddisfatti i bisogni e i desideri delle persone. Per questo abbiamo lanciato già da dicembre lo slogan "Se c'è tutto, c'è anche la salute". E proprio su questo ragionamento ci stiamo muovendo nel panorama dei movimenti per la salute che sono presenti nei nostri territori e soprattutto stiamo confrontandoci e definendo percorsi comuni di iniziativa con tanti altri movimenti. Senz'altro una delle realtà con cui siamo in un lavoro comune oramai già da diversi anni è quella dei movimenti di lotta per la casa e appunto su loro iniziativa ieri si è svolta una partecipata assemblea all'Università La Sapienza, alla Facoltà di Scienze Politiche, a cui appunto hanno partecipato tante realtà sia studentesche come Osa e Cambiare Rotta, sia che si muovono sul terreno delle lotte per la tutela dei territori, come il coordinamento No Inceneritori e il coordinamento regionale sui rifiuti, il coordinamento No Inceneritori di Albano, il presidio permanente di Roncigliano e in generale il coordinamento regionale sui rifiuti. Sono intervenute quelle realtà come Noi Non Paghiamo, che stanno provando da diversi mesi e che domenica prossima avranno un'assemblea nazionale in quel del Brancaleone a partire dalle 10 della mattina, appunto con i quali ci si confronta sulle questioni del caro vita e così via, e oltre naturalmente insomma le realtà della sanità e della lotta per la casa, partecipazione anche di organismi che stanno cercando di costruire un intervento sulle questioni del reddito, e insomma una assemblea larga e partecipata che si è data un nuovo appuntamento, questa volta con una manifestazione che si concluderà sulla piazza del Campidoglio per giovedì 9 febbraio, quindi nei prossimi giorni daremo indicazione su orario e luogo di partenza del corteo, che come detto ha l'intenzione di presentare, a partire dalle questioni della casa, il tema del vogliamo tutto, del se non c'è tutto non c'è la salute, anche nella vertenzialità con comune e prefettura. E appunto proprio a partire da questo ragionamento del valore della conquista della salute Andremo oggi nella nostra trasmissione ad affrontare vari temi. Inizieremo appunto con un collegamento con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, per fare un po' il punto della situazione appunto dal punto di vista del tema ambientale dei rifiuti. Ci sposteremo poi a Viterbo, dove è in programma una iniziativa sulla questione Carovita e guerra, che è in programma il prossimo sabato 4 febbraio, la mattina di sabato 4 febbraio. Concluderemo la trasmissione invece parlando con un esponente del coordinamento difesa della salute per anziani disabili, malati e non autosufficienti, col quale appunto ci confronteremo rispetto al tema della in generale dell'assistenza sanitaria e sociale agli anziani non autosufficienti, però con una particolare attenzione, un particolare approfondimento rispetto al disegno di legge delega in discussione in Senato appunto sugli anziani non autosufficienti. Ecco, questo è un po' il panorama. Partiamo quindi con un breve stacco musicale che ci accompagna al primo degli interventi citati. Vi lascio quindi a un attimo di musica. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in diretta e come abbiamo annunciato abbiamo al telefono un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano e del coordinamento regionale rifiuti, e con il quale facciamo un attimo il punto della situazione. Come i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno, in quel quadrante, oltre la lotta oramai decennale ultradecennale del coordinamento contro l'inceneritore Albano, la lotta contro la discarica di Roncigliano con il presidio permanente e quant'altro, adesso vi trovate a fare i conti anche con questa fantastica idea della costruzione dell'inceneritore, volgarmente chiamato termovalorizzatore. E niente, quindi se ci vuoi un attimo raccontare come stanno le cose in questo momento, fra l'altro sappiamo che voi siete stati anche all'assemblea di ieri e parteciperete alla manifestazione del 9, quindi un po' occasione per fare un quadro un po' ampio della situazione.
Perché si propone di arrivare a Campo dei Fiori, e buonanotte al Secchio, sotto la sede del comune di Roma. Il sindaco del comune di Roma è colui che ci tortura ormai da un paio d'anni con l'esecuzione forzata degli sversamenti nella discarica Settimo Invaso di Corcigliano, ed è il signore che è responsabile della proposta del grande inceneritore di Roma, che naturalmente si fa a 24 chilometri dal Campidoglio, e quindi è già stato finalmente definito il sito preciso dove questo disastro dovrebbe sorgere, ed è a non più di 800 metri dalla sede della discarica quarantennale di Roncigliano. In questo momento la situazione è che, dopo che il 21 aprile dell'anno scorso Gualtieri ha annunciato questa grande soluzione e la indicazione di redigere un piano comunale dei rifiuti che confligge con il piano regionale dei rifiuti emanato peraltro dalle stesse personalità politiche afferenti al Partito Democratico. Zingaretti e soci hanno definito il piano delle regioni dei rifiuti nel 2020, indicando che non avrebbero più costruito inceneritori, che se andavano aboliti gli impianti di trattamento meccanico biologico che potevano sussistere solo in via transitoria e che si sarebbero affidati ad altre scelte, peraltro nefaste, ma comunque questo era il quadro. L'anno scorso Gualtieri ha annunciato che invece fa un piano comunale basato essenzialmente su questo grosso impianto di incenerimento da 600.000 tonnellate, che quindi dovrebbe coprire grosso modo il 30-35% della produzione globale di rifiuti nella città di Roma, naturalmente appunto appioppato al nostro territorio. E poi Gualtieri è proseguito con la presentazione a Basse del piano comunale, dentro cui erano enunciati i cardini principali di questo piano, che erano, oltre all'inceneritore che lui chiama termovalorizzatore, anche due grossi impianti di biodigestione per la produzione di biometano da collocare nell'area nord di Roma, Cesano, Casalinserci. Dopodiché appunto ha sottoposto a Basse questo valutazione strategica, ambientale strategica, che è arrivata a conclusione molto faticosa entro i primi dicembre, e i primi dicembre ha formalizzato appunto la decisione della costruzione di questo impianto e ha aperto la cosiddetta fase della raccolta delle dichiarazioni di interesse. Questa fase si dovrebbe concludere i primi del mese prossimo di marzo, dopodiché si dovrebbe aprire la gara, bando, gara eccetera eccetera, per la costruzione di questo impianto in project financing, quindi con la partecipazione di società, consorsi privati, semi privati, semi pubblici eccetera eccetera, che si accollerebbero appunto l'onere della costruzione e avrebbero in riscontro la gestione ventennale, trentennale, dipende da quanto riuscirà, se eventualmente fosse costruito, a durare questo impianto, e quindi a riscuotere tutti quanti i contributi derivanti da questo tipo di esercizio. Noi da appena saputa questa notizia abbiamo cercato di costruire iniziative, mentre appunto cercavamo pure di impedire che fosse portato a termine il disastro della discarica del Settimo Invaso, e quindi ci troviamo a dare continuità a queste cose. Nel frattempo appunto sono avvenuti, cioè già al da tempo, insomma, oltre alla situazione nostra, si sono costituiti diversi comitati, ci stanno tutta una serie di comitati più o meno fantasma, insomma, che dicono che fanno qualche cosa, ma fanno, cioè, come gli enti locali, comuni e addendi, fanno ricorsi vari contro le operazioni messe in piedi anche dagli organi regionali, l'area via, ciclo dei rifiuti, eccetera, eccetera, e presentando ricorsi di tutti i tipi, e ultimamente questo, il numero dei comitati è cresciuto, e quindi per esempio dal nono municipio l'ex assessore all'ambiente Lividini del PD è uscita dalla maggioranza, è uscito dal partito, ha formato un comitato in Santa Palomba, che è la località dove dovrà essere collocato questo inceneritore, e ha dato vita all'ennesimo comitato che appunto sta depositando adesso insieme ad altri l'ennesimo ricorso al TAR contro questa roba qua. Quindi appunto c'è questa situazione. Abbiamo dato continuità alla mobilitazione nel territorio, abbiamo svolto due grosse assemblee molto partecipate, uno proprio nella prossimità della discarica di Roncigliano, località Cancelliera, e nel comune di Albano, a parte a valle del comune, una nell'aula consigliare del comune di Albano, sfruttando in maniera ignobile pure questa cosa della campagna elettorale, perché c'è stato qualche candidato di estrema minoranza che ha preso la sala, e comunque con una partecipazione di un centinaio e passa dei cittadini che hanno assorbiti un'ora di slide che illustravano che cos'è appunto questo inceneritore, perché cioè è la truffa che rappresenta. Quindi prospettiva e sono le difficoltà. Ieri in assemblea abbiamo avuto il piacere di interloquire pure con gli studenti dell'università, delle scuole superiori, ai quali abbiamo proposto anche degli incontri, ma adesso si tratterà di vedere se qualcuno riterrà di essere disponibile. Questa richiesta si estende a tutte le altre situazioni del Comune di Roma, perché questo famoso inceneritore poi appunto non, contrariamente a quello che dice Gualtieri, non comporterà la riduzione della Tari e quindi degli oneri, non comporterà il fatto che la città si libera dalla monnezza, perché lo verifichiamo in questi giorni con l'applicazione del piano industriale dell'AMA. Quindi questa grosso modo è la situazione. La discarica dovrebbe andare a finire dopo la sesta ordinanza commissariale fatta il 9 gennaio scorso, 5 gennaio scorso da Gualtieri, che ha allungato fino al 27 febbraio l'obbligo alla Ecoambiente, società ennesima società del gruppo Cerroni, che gestisce oggi il settimo invaso, a ricevere evidentemente i rifiuti romani, sempre nella media del 1000 tonnellate al giorno, grosso modo circa 30 tir al giorno. Quindi questa è la situazione. C'era un altro impianto che gravava nel nostro territorio, sempre frutto dello spacchettamento della Pontina Ambiente, che gestiva prima la discarica, che è la società Colle Verde, che ha rilevato il quello che rimaneva del TMB, quindi lo scheletro del TMB è andato a fuoco del 2016. Questa società aveva goduto di una voltura disinvolta effettuata dalla direzione rifiuti dell'epoca da Flaminio Tosini, ha proposto appunto un impianto di biometano da 80.000 tonnellate di umido, e gli è stato rifiutato formalmente dall'area via, e oggi appunto abbiamo saputo ieri che questa società Colle Verde di Eraclea Venezia diffida Pontina Ambiente dal appunto pagaglia gli oneri e appunto rescinde il contratto di affitto con Pontina Ambiente e appunto gli chiede i danni, e quindi cioè quantomeno questo impianto è formalmente venuto meno. Quindi di tre disastri uno non c'è più, e gli altri ce l'abbiamo sotto il naso e davanti agli occhi, sarà andrà affrontato nella maniera debita.
Certo, beh, credo che hai dato un quadro estremamente esaustivo della situazione, quindi ti farò proprio pochissime domande perché insomma non credo ci sia molto da aggiungere, però una mi viene, no? In questi anni di questa battaglia appunto che va avanti, se non sbaglio dal 2011 o prima, che voi state conducendo, un elemento che è emerso con importanza è il dato rispetto alla raccolta differenziata porta a porta, che ci dice che nei paesi appunto dei Castelli Romani, in generale della provincia di Roma, abbiamo delle percentuali abbastanza importanti, in alcuni casi estremamente alte, mentre invece Roma è molto, molto in ritardo. Ecco, uno dei punti pure che io ho sentito, insomma, che voi sottolineavate è che l'esperienza di altre città insegna che laddove si costruisce un inceneritore ne risente anche la raccolta differenziata, nel senso che non si differenzia più ma si butta tutto dentro l'inceneritore. Ecco, rispetto a questo, un po' come la situazione, continua a esserci questa disparità fra Roma e la sua provincia, questa tendenza a ritornare a bruciare tutto o a mandare in discarica anziché differenziare e riciclare, è ancora così reale? E nel caso, come si inserisce rispetto alle misure del PNRR sulle questioni dei rifiuti?
Che la costruzione di inceneritori comporti appunto sostanzialmente il fermo della raccolta differenziata è dimostrato da esempi nazionali e internazionali. Brescia, che è la sede del primo grandissimo inceneritore costruito in Italia, che ormai lavora tipo 700.000 tonnellate, è un esempio. Brescia ha delle percentuali molto basse di raccolta differenziata, grosso modo appena superiori a quelle romane. A livello internazionale, quel citatissimo inceneritore di Copenaghen appunto ci riporta alla realtà di quel paese, che è pieno di inceneritori, che comincia a dismettere inceneritori, e comunque anche Copenaghen ha lo stesso livello di raccolta differenziata di Roma. Quindi cioè, queste le due cose evidentemente rappresentano due scelte diametralmente opposte nella gestione dei rifiuti. Uno è la scelta grosso modo di civiltà, insomma si potrebbe andare parecchio avanti e lasciamo perdere, l'altra è la scelta di barbara assunzione del fatto che ci fai i soldi su un servizio essenziale, dove chi è che ci fa i soldi evidentemente non so i istituti, ma so società di gestione e così via. Perché mi dicevi come seconda questione?
No, ecco, se permane questa situazione di disparità, per cui di una certa
all'altro, per quanto riguarda Roma, c'è adesso la situazione dell'AMA. L'AMA ha definito il suo piano industriale, ha messo a bilancio e sta cominciando a spendere anche rispetto al piano nazionale di resistenza, come si chiama lui. Comunque l'AMA ha messo a bilancio 700 milioni, e su 700 milioni il 10% è destinato allo sviluppo della raccolta differenziata, beati loro, e tutto il resto all'acquisto di tutti i tipi immaginabili e possibili dei cassonetti, che significa appunto pervicacemente perseguire la logica famosa. Il piano nazionale di resistenza e absit iuria verbis resilienza, che non so che minchia vuol dire, prevede 2 miliardi per il biometano, che è questa cosa appunto che piace moltissimo a SNAM e a un sacco d'altra gente, anche al comune di Roma, anche a Gualtieri, che vuole fare i due famosi impianti a Cesano e a Casale in Selce, e altri 3 miliardi per la famosa questione dell'idrogeno, che è un'altra cosa che va benissimo, benissimo di moda, e che ancora non ci hanno spiegato bene come funzionano i bilanci, perché si tratta di produrre cioè di utilizzare energia elettrica per produrre energia elettrica, insomma va bene, che ne so, fanno gli idrolizzatori, cioè i laghi, e il lago De Garda diventerà l'idrolizzatore del nord, e così ci fanno energia elettrica, cioè producono l'idrogeno da bruciare poi successivamente per mandare avanti i motori dei camion e dei treni. Bene, quindi questo è grosso modo. Quindi nel piano, famoso piano nazionale di resistenza, non ci stanno gli inceneritori, quindi appunto non a caso Gualtieri ricorre a questa formula, appunto, dico, sarebbe la prima volta che costruiscono un inceneritore con i soldi presuntivamente, cioè del proponente, che non sarà un privato, perché A2A, per esempio, che gestisce sia Brescia sia Acerra, che sono i due impianti di dimensioni comparabili con quello che propone Gualtieri, sono appunto società costituite con la partecipazione del Comune di Milano e di Brescia, più evidentemente tutta una serie di altri schiavi, servi e pesce cani addizionali, e quindi questo sarà grosso modo lo schema. Era e la società che gestisce i rifiuti essenzialmente in Emilia Romagna, dove ci stanno 10-11 inceneritori, forse la regione con la maggiore densità di questi impianti. Altri si proporranno, Acea sicuramente parteciperà, Acea è una società che già stava dentro la precedente operazione fatta da Cerroni, che gli è andata malissimo, appunto, che prevedeva un gasificatore da costruire nella discarica di Roncigliano, con la società mista fatta da Acea, Ama ancora una volta e Cerroni, e quindi un'altra volta evidentemente si metterà insieme a starsi bestioni che vengono da fuori. Quindi lo schema è questo, insomma, no? L'inceneritore sta fuori del piano nazionale di resistenza, resilienza, accidenti a loro, e quindi se, che non è, appunto, intanto è una scommessa a vedere, e poi comunque ancora una volta ci saranno le coperture, questi qui, le banche, le cose, gli istituti di credito, immagino la cassa depositi e prestiti, quindi tutta altra roba che alla fine ricadrà sulle spalle dei cittadini.
Certo, va bene, dico così a chiusura di questo, tu hai detto ricadrà sulle spalle dei cittadini, ricade in termini di devastazione ambientale, ricade pure in termini di tariffa rifiuti, visto che Roma è una delle città dove si paga di più per la Tari, e spesso appunto perché bisogna finanziare questo tipo di operazioni sui rifiuti.
Se bisognerà farlo presente ai cittadini romani, i quali, pare, stando quello che dice Gualtieri, per il 75% sono a favore di questo impianto. Vabbè.
Guarda, io penso che per il 75%, anche di più, non si pongono il problema, tanto sta lì, hanno che ci frega, purtroppo
tutti moriremo sempre, non c'è problema.
Esattamente. Va bene, allora ti ringraziamo per questo contributo, se vuoi aggiungere qualcosa, se no
sicuramente... grazie a voi,
ci vediamo senz'altro il 9, ciao, un abbraccio.
D'accordo, altrettanto,
ciao. Bene, credo, insomma, che il quadro che è stato presentato è estremamente chiaro. Mando quindi un nuovo stacco musicale per passare al secondo argomento del programma in questa trasmissione, cioè relativamente a un'iniziativa che ci sarà sabato mattina a Viterbo. Ricordiamo che sabato pomeriggio alle 15 c'è appuntamento a Piazza Vittorio per il corteo nazionale contro il 41 bis e per la liberazione di Alfredo Cospito. Pronto? Pronto? Sì.
Di curare tutte le ombre del cuore, compra Elisir d'amore, compra Elisir d'amore, compra Elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. prendi una candela e una bacinella.
Rientriamo in diretta perché prima appunto della corrispondenza che dicevo abbiamo un intervento telefonico a cui lasciamo subito la parola. Pronto? Ciao.
Ciao, sono in diretta?
Sì, sì, sei in diretta, prego.
Allora, ascolta, volevo dire, chiamo da Aprilia e mi ricollego all'intervento prima sulla devastazione ambientale e l'inceneritore. Qui non c'è neanche bisogno di costruire un inceneritore per bruciare i rifiuti, perché un anno sì e un anno no, improvvisamente vanno a fuoco questi capannoni industriali. Adesso sta bruciando il capannone della ex Freddindustria, che era la zona dove si trovava la dogana una volta, e adesso si trova in pieno centro perché hanno costruito tutto e sta bruciando da un 20 minuti, mezz'ora. Si vede il fumo nero dappertutto, Aprilia, e c'era pieno di rifiuti là dentro, i tetti dei capannoni sono in amianto. Quindi a distanza di due anni dall'incendio della Loas, che bruciò quella fabbrica dove dovevano lavorare i rifiuti in plastica, ma dove hanno preferito bruciarli piuttosto che andarli a deve, siamo di nuovo la popolazione soggetto di queste pratiche di abbandono totale del territorio. E se c'è qualcuno pure ad Aprilia che ascolta, faccio proprio un appello a svegliarsi, a muoversi, come ho fatto l'appello ieri all'assemblea, contro queste forme di abbandono dei territori, di devastazione, di lasciare le cose così come vanno. Ci vuole una forte mobilitazione da parte nostra. È sconvolgente vedere veramente questo fumo che si alza per l'ennesima volta, quindi ho chiamato proprio così, sull'onda dello shock di nuovo che stiamo vivendo anche oggi.
Grazie, la funzione della radio fra le altre è anche proprio questa, cioè quella di raccogliere nell'immediato cosa avviene e provare a costruire mobilitazioni o quantomeno riflessioni collettive.
Ecco, speriamo che seguano, perché qui ogni anno, veramente un anno sì e un anno no, succedono queste cose, anche basta, insomma. È evidente che si lasciano andare così le cose, si parla di emergenza quando non è un'emergenza. Lo sappiamo benissimo anche a Roma che non c'è nessuna emergenza rifiuti, è solo la politica che preferisce lasciare andare avanti le cose così. Speriamo di organizzarci.
Bene,
grazie.
Bene, grazie a te per l'intervento e se non hai altro da aggiungere, a presto, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao. Bene, torniamo quindi al sacco musicale e andiamo nuovamente a provare a collegarci con Viterbo.
Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di stature? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. We'll be right back. giorni vegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia un piacere del tutto mio.
Rientriamo a studio, questa è sempre Radio Onda Rossa. Come preannunciato, abbiamo un collegamento con un compagno di Viterbo rispetto a un'iniziativa in costruzione per sabato mattina. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è ormai da tempo che portiamo avanti un ragionamento sulla salute che vede la salute come il risultato della conquista di bisogni e desideri multipli, e quindi naturalmente stiamo ragionando con tutte quelle realtà che conducono vertenze e lotte sugli aspetti che condizionano la nostra vita. Abbiamo quindi parlato un po' della situazione del ciclo dei rifiuti, e adesso appunto con il compagno di Viterbo parliamo di un altro elemento determinante la nostra condizione di vita in questo periodo specialmente, e cioè le questioni della guerra e del caro vita, e rispetto alla quale appunto Tuscia in Lotta ha costruito un presidio per sabato 4 febbraio alle ore 10 all'Eni Energy Store, che sta su via Cassia Sud 3A appunto in quel di Viterbo. Ecco, se ci vuoi un po' raccontare le caratteristiche di questo presidio, come ci siete arrivati, qual è il percorso che vi ha portato a decidere questa iniziativa.
Ciao. Guarda, il percorso che ci ha portato è stato fondamentalmente quello di Tuscia in Lotta, che ormai va avanti da quasi 2 anni. Come hai detto tu, insomma, sicuramente è stata una parte molto incentrata sulla questione della sanità. Insomma, Viterbo, come il resto d'Italia, non spicca di certo per una situazione fantastica, e ci ha portato a presidere sabato l'idea di un qualcosa che sia di scegliere l'Eni come simbolo della speculazione su tutto quello che riguarda l'aspetto degli incarichi energetici. Abbiamo specificato la speculazione.
Scusa se ti interrompo, però se puoi alzare un pochetto la voce perché si sente un po' basso, certo. Grazie.
Dicevo, abbiamo scelto l'Eni come simbolo della speculazione sugli aumenti dei prezzi per quanto riguarda l'energia. Tutti sanno che l'Eni continua a comprare il gas allo stesso prezzo, ma lo rivende a un prezzo maggiore, quindi non c'è poi effettiva la crisi di mancanza del gas in quanto tale, ma è in questo caso specifico, è quindi una speculazione, quindi insomma un simbolo che rappresenta proprio questo tipo di speculazione e questo tipo di modo fa profitto, come al solito, poi dall'alto sulle casse sempre meno ambienti. Viene, cronologicamente parlando, subito dopo il corteo che c'è stato a Viterbo in occasione dello sciopero generale. In quel caso il corteo era partito proprio da sotto la sede della ASL, quindi la cittadella, insomma, della statua di San Viterbo, perché non era un caso voler denunciare come inizio il percorso quello là. Arrivati, ovviamente ci sono state anche altre iniziative, eccetera, eccetera. Questo sabato era particolare perché comunque, come ho detto, prendeva di petto, diciamo, questo, questo simbolo. Qual è l'ENI? Tra l'altro l'ENI tutti sanno, insomma, chi è e che cos'è, anche per quanto riguarda la politica estera italiana, e a questo, insomma, ci si aggancia perfettamente la questione, poi quella che è la guerra e del caro vita, quindi l'aumento del costo dell'energia influisce poi sulle spese di una persona, di una famiglia, eccetera eccetera eccetera. In più la guerra, e quindi tutte le situazioni che ci stanno sulla guerra portano costantemente aumenti nei confronti delle casse sociali meno abbienti, aumenti dei prezzi delle materie prime, eccetera eccetera, ma ovviamente senza mai mettere le mani sopra ai salari di chi poi ne subisce le conseguenze di queste scelte, insomma.
Certo, e bene, quindi diciamo questo appuntamento di sabato è inserito dentro questo percorso più generale, e non so quindi se ci vuoi dare un po' qualche riferimento puntuale oltre l'indirizzo per il presidio di sabato, e comunque se vuoi aggiungere altre considerazioni.
Sì, ma guarda, cioè, per quanto riguarda sabato, comunque come hai detto già all'inizio, è alle ore 10 in via Cassia Sud 3A, davanti a Leni, e sì, questo, diciamo, è l'inizio di un percorso che poi ci vedrà, magari già pensavamo probabilmente a stare in piazza a fine febbraio, quindi a quello che è all'incirca un anno dallo scoppio tra virgolette della guerra tra NATO e in Ucraina, tra NATO e Russia, e poi ovviamente ribadiamo, come hai già detto tu prima dell'intervento, l'importanza anche di partecipare il pomeriggio del sabato al corteo nazionale contro il 41 bis e per la libertà del compagno Alfredo.
Bene, grazie del tuo intervento e del tuo contributo. Se non hai altro da aggiungere per il momento, ti salutiamo e ci vediamo presto.
Presto, va bene. Ciao,
grazie,
ciao,
a presto.
Grazie, ciao.
Ciao. Bene, dopo questo ulteriore collegamento mandiamo di nuovo uno stacco musicale che ci accompagnerà verso l'ultimo argomento che volevamo affrontare nella trasmissione odierna, e cioè la questione del disegno di legge delega su gli anziani non autosufficienti, rispetto al quale avremo un collegamento con un attivista del coordinamento nazionale in difesa della sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, che il telefono per chi volesse intervenire è lo 06 49 17 50.
We'll be right back. liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
Interrompiamo questa canzone perché abbiamo al telefono un compagno che è presente al presidio sotto al Ministero della Sanità, organizzato tra le tante iniziative in campo per richiedere appunto la liberazione di Alfredo Cospito, e quindi diamo subito la parola per farci raccontare un po' quanto sta accadendo. Pronto?
Sì, pronto, sì. Sì, siamo qui, saranno presenti direi un centinaio di persone, c'è anche parecchia stampa, diciamo, quindi oltre alle decine di telecamere di polizia, di Cos, chi ce ne ha più ne metta, ci cioè, stanno pure quelle di svariati giornalisti che chiedono interviste, insomma, questo è, diciamo, la... sì, è il clima che c'è sta, diciamo, chiaramente è stata fatta questa tappa, diciamo, davanti al Ministero, perché, diciamo, la questione è anche una questione, diciamo, sanitaria, diciamo, anche, no?
Certo.
E qui andrebbe aperto tutto un discorso rispetto alla sanità penitenziaria, che nonostante sia passata sotto ormai diciamo la responsabilità regionale, quindi delle ASL sostanzialmente.
Sì, è stata reintrodotta all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Ecco, prima era una... Sì, però insomma, diciamo, se la sanità normale delle ASL funziona come funziona, almeno non funziona come non funziona, immaginiamoci, diciamo, dentro le carceri, e anche questo fatto specifico di Alfredo Cospito, insomma, non è certo brillato, diciamo, per diciamo un'attenzione è sostanzialmente una garanzia, insomma, per cui teoricamente doveva essere la stessa sanità appunto pubblica che avrebbe dovuto preoccuparsi e mettere come primo punto, insomma, la integrità comunque fisica di questa persona che, seppur ristretta, insomma, avrebbe tutti i diritti come tutte le altre persone, insomma, ecco. Dicevo, insomma, questo è la è un passaggio diciamo che si fa sotto al ministero, e poi ci sarà l'assemblea domani, no domani scusa, domani
alle
ho perso un po' i giorni domani è il e poi questo corteo sabato. Quindi questa, insomma, la cosa, tra l'altro, diciamo, si è ripetuta un po', sono giornate un po' particolari perché, non so, ieri un altro episodio in cui un po' le compagne che stavano attacchinando, insomma, a Porta Maggiore sono stati fermati, portati per ora a San Lorenzo, insomma.
I carabinieri a Piazza Dante sono stati trattenuti per diverse ore nel caserma dei carabinieri Piazza Dante, mi sembra, da Porta Maggiore.
Anche San Lorenzo.
Pure a San Lorenzo, quindi un po' di qua, un po' di là.
Questo è un po', diciamo, il clima che si respira, che, se vogliamo dire, insomma, tra l'altro nasconde pure tutta un'altra serie di questioni diciamo che sono profonde, che diciamo è un aspetto congeniale di repressione in cui c'è il pericolo se siamo attaccati, lo Stato Democratico è attaccato e quindi mo ci difendiamo tutti e tutto il resto si può andare giù, appunto, caro vita, bollette, lavoro, insomma, con tutta questa storia, insomma. E cerchiamo di uscire fuori da sta spirale perché, insomma, è un po' una cartina al tornasole di tutto, insomma.
Assolutamente. Vabbè. Bene, grazie per l'intervento e niente, ci vediamo più tardi.
Okay. Ciao.
Bene, ritorniamo allo stacco musicale in attesa appunto di collegarci sulla questione degli anziani non autosufficienti. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in diretta come abbiamo preannunciato. Siamo al telefono con un attivista del coordinamento in difesa della coordinamento nazionale in difesa della sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti, per parlare con lui appunto di questo disegno di legge delega che è attualmente in discussione in Parlamento, un disegno di legge delega nato con il governo Draghi e che ha visto insomma una forte amplificazione quando è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del governo Draghi da parte degli organi di stampa come se fosse una fantastica risposta alle condizioni gravi che vivono milioni di persone nel nostro territorio. Poi caduta la legislatura, il governo Meloni ha ripreso in mano questo disegno di legge, ha apportato alcune modifiche e adesso appunto dalla fine di gennaio è stato presentato in Senato alla discussione della commissione del Senato preposta, fermo restando che oggi cercando sul sito del Senato ancora non sono stati depositati i dossier, le relazioni d'accompagnamento, insomma tutto quel materiale necessario a una discussione informata in ambito parlamentare. Ricordiamo che in Italia abbiamo fra il 30 e il 40% di malati cronici, un dato agghiacciante, ma che rivela pure quanto è importante, quanto è significativo pure dal punto di vista della spesa del Servizio Sanitario Nazionale questo settore. E quindi vedremo, insomma, poi Andrea che sta dall'altra parte del microfono ce lo spiegherà senz'altro meglio di me, come ancora una volta si cerca attraverso questi interventi legislativi di tagliare i finanziamenti al servizio sanitario, di spostarli su altri capitoli e complessivamente non investire, ma al contrario disinvestire sull'assistenza universale, l'assistenza appunto alle persone, soprattutto quelle con più difficoltà economiche. Non so se sono stato esatto in questa introduzione, lascio a te insomma precisare meglio le cose. Ciao intanto e grazie per l'intervento.
Grazie a voi dell'invito, grazie a tutti gli ascoltatori che saluto. Sì, allora, il disegno di legge delega, e poi ci fermeremo un momento su questo termine, delega, si intitola disegno di legge in materia di politiche in favore delle persone anziane, che è un titolo un po', se mi permettete la battuta già subito, truffaldino, in questo senso. È un disegno di legge che ha un cuore importante ed è quello pericoloso, diciamo, perché tratta delle risorse e dello spostamento e del definanziamento, come si diceva prima, dei servizi, ma è messo all'interno di un disegno di legge che in altri capitoli parla di cose assolutamente innocue come l'invecchiamento attivo, l'alfabetizzazione informatica degli anziani, il turismo lento e altre cose di questo genere, che non avrebbero nemmeno bisogno di una legge, perché certamente non sarà una legge che sposterà queste situazioni o che favorirà o meno queste situazioni, ma invece è necessaria, o almeno è stata ritenuta necessaria da chi l'ha presentata, per contenere all'interno l'altro punto, che appunto è quello delle prestazioni e della politica per i non autosufficienti, cioè per le persone che sono così malate, le persone anziane che sono così malate e quindi hanno un così alto bisogno di tutela della loro salute, che non riescono più a fare le attività fondamentali della loro vita. Sono malate, io sto pensando alle persone che seguiamo noi e cui diamo consulenza, malati di Alzheimer, malati di Parkinson, malati con esiti da ictus, con demenza senile, con decadimenti cognitivi, eccetera, eccetera, malati di questo tipo che si sono deteriorati a tal punto da non essere più in grado di vivere autonomamente, hanno perso la capacità di fare le cose quotidiane della vita, quelle che a noi paiono scontate, mangiare, vestirsi da soli, idratarsi, a volte anche muoversi, ovviamente provvedere all'igiene personale, eccetera, eccetera. Allora, per queste persone il disegno di legge delega, cioè un disegno di legge che, come si ricordava prima, approda oggi in Parlamento per essere discusso e poi approvato, per delegare il governo a farne le parti attuative, cioè dove questo disegno di legge, questa legge che dovrebbe venire, dice i principi fondamentali, diciamo la cornice fondamentale, poi delega il governo, che se l'è anche già scritto tra l'altro, perché viene dal governo, a fare i decreti attuativi, cioè a dire beh, ma queste cose poi nel concreto come le facciamo. Allora, questo disegno di legge ha due punti fondamentali, che se volete poi approfondiamo nei limiti del tempo che abbiamo, che sono l'istituzione di un servizio nazionale di assistenza per i malati non autosufficienti, secondo noi molto pericoloso perché l'indirizza non nel servizio sanitario nazionale dove hanno le tutele garantite dalla Costituzione e dalla legge, ma in un altro settore meno tutelato, e poi l'attacco all'indennità di accompagnamento, che è quella previdenza economica da parte dell'INPS che consente a 1,5 milioni di ultra 65enni in questo momento di provvedere a una parte delle loro necessità, perché sono diventati non autosufficienti e hanno, con queste risorse che possono spendersi liberamente, possibilità di affrontare ovviamente le difficoltà di una vita da non autosufficienti.
Certo, credo che insomma hai inquadrato bene il punto, e mi sembra che già le cose che hai detto sarebbero sufficienti per assumere una posizione decisa rispetto a questo disegno di legge. Però se vogliamo entrare un po' più nel merito, sostanzialmente, correggimi se sbaglio, questo intervento investe grandemente quello che dovrebbe essere una delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale, cioè quella dell'assistenza domiciliare appunto alle persone che sono nelle condizioni che tu descrivevi, e che dovrebbe servire con la presa in carico da parte dei servizi territoriali delle ASL anche a ridurre la questione dell'ospedalizzazione di queste persone. Noi la settimana scorsa o due settimane fa, ora non ricordo, parlavamo qui della drammatica situazione che si vede nei pronto soccorso, e si sottolineava come larga parte degli utenti dei pronti soccorso sono proprio i malati cronici, che in assenza di risposte da parte dei servizi territoriali sono costretti insomma a ricorrere al pronto soccorso per avere un minimo d'assistenza.
Ecco. È proprio così. Allora, proviamo a fare questo ragionamento. Che cosa serve, cioè quali sono i bisogni che le associazioni che lavorano come la nostra, diciamo senza interessi, nel senso che non gestiscono dei servizi, quindi hanno la libertà di poter dire quali sono le esigenze senza avere il laccio degli accreditamenti e delle concessioni di servizio da chi poi questi servizi diciamo li nega, e dall'altra parte quello che è il testo del disegno, almeno le disposizioni, cioè quindi quello che serve e quello che è il testo, e vediamo se le due cose coincidono. Allora, quello che serve, voi ne avete avuto appunto contezza nell'intervento rispetto ai pronti soccorso, ma diciamo anche rispetto, penso per tanti dei vostri ascoltatori, anche rispetto ai rapporti con i servizi territoriali, anche solo con le possibilità o impossibilità di attivazione del medico di base, delle prestazioni domiciliari, quello che serve per i malati non autosufficienti è una presa in carico di tutela della salute, quindi che vada a intervenire proprio su quelle questioni tutela e di aiuto nelle funzioni essenziali della vita, che venga riconosciuta per il solo fatto che c'è questo bisogno. Io ho un bisogno di tutela della mia salute perché ho un decadimento cognitivo, oppure anzi meglio, i miei genitori hanno bisogno perché hanno un decadimento cognitivo, e già solo per questo mi viene data, cioè io ho bisogno e mi viene fornita una prestazione che vada ad incidere su questo. Qual è la prestazione che incide su questo? Non è tanto quella specialistica, il medico, l'infermiere, cioè anche quello a volte con dei passaggi, ma è soprattutto quella quotidiana, quella nella vita quotidiana, nella vita continuativa, è quella che fanno tantissimi familiari, è quella che fanno assistenti familiari pagati, badanti, eccetera. Allora, su questo, che è un bisogno di salute, punto, cioè non, su questo non si discute, cioè, molti lo discutono, lo mettono anche in questione, ma chi lo vive sa che è un bisogno di salute della persona. Il Servizio Sanitario Nazionale ha il dovere di intervenire, perché in Costituzione sta scritto che è il servizio, è lo Stato che tutela la salute dell'individuo. Se manca la salute dell'individuo, deve intervenire. Questa è la questione fondamentale. Gli strumenti per intervenire su questo al momento non ci sono, cioè nei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, cioè in quello che la sanità deve fare, se tu gli chiedi di farlo, deve farlo, questa cosa non c'è, è stata volutamente esclusa, cioè si arriva come prestazioni domiciliari fino al professionale, all'intervento professionale del medico di medicina generale, del riabilitatore, dell'infermiere, ma per pochissime ore all'anno e per interventi spot. Tutto il resto sulla continuità non c'è. Questo è quello che servirebbe. Questo c'è nel disegno di legge delega? No, assolutamente. Questa cosa non c'è. E c'è di più. C'è l'affermazione che questi bisogni, questo bisogno domiciliare, non è ricondotto al servizio sanitario, quindi a un servizio nel quale, mettendo dentro i livelli essenziali questa cosa, io posso chiedere e mi deve essere dato perché diventa un diritto esigibile, ma è ricondotto a un servizio da istituire, che è questo Servizio Nazionale di Assistenza per gli Anziani Non Autosufficienti, sigla SNAA, che ha al suo interno delle valutazioni per cui questi bisogni vengono soddisfatti solo se ricorrono determinate condizioni, che saranno condizioni di appunto situazione della persona, ma saranno anche inevitabilmente condizioni di risorse che ci sono, di possibilità di attivazione di risorse da parte delle famiglie, cioè se te lo puoi pagare a un certo punto devi pure intervenire tu, che saranno situazioni, che saranno condizioni di stanziamenti da parte dei singoli enti, perché viene rimandato tutto agli enti territoriali, agli enti locali. Questa è la gravissima sottrazione di diritti che questo disegno di legge prefigura. Io, da anziano non autosufficiente malato, non avrò più come interlocutore diretto il servizio sanitario, ma avrò come interlocutore diretto un sistema, non più un servizio, quindi una cosa con tanti pezzi, che però non sarà obbligato, come l'altro, a darmi le prestazioni.
Certo, mi pare molto chiaro quello che tu hai detto, ci hai raccontato, e diciamo che si evidenzia come il discorso dell'obbligo di pareggio di bilancio introdotto in Costituzione poi produce questo tipo di effetti, cioè una serie di interventi in tanti settori che spostano dei diritti che dovrebbero essere, a prescindere dalle disponibilità economiche, invece a dei diritti condizionati da quello che è la disponibilità dei fondi preposti a quel tipo di intervento, a quel tipo di problematica.
Sì, questo è un punto fondamentale, se posso faccio un accenno qui. È un punto fondamentale perché le risorse per i diritti fondamentali, appunto, nella Costituzione solo una volta viene usata la parola fondamentale, ed è nell'articolo 32 per definire il diritto alla tutela della salute, perché i padri costituenti, come i nostri vecchi i saggi, sanno che senza la salute non fai neanche tutto il resto, cioè non è che puoi avere il diritto alla libera espressione, ma se non hai la salute, insomma, poi tutto il resto viene pregiudicato. I diritti fondamentali, e l'ha detto la Corte Costituzionale in due sentenze ancora nel 2020, quindi non parliamo di periodi in cui, no, delle vacche grasse, se mai ci sono stati. Adesso la Corte Costituzionale ha detto esplicitamente: laddove ci sono dei diritti esigibili formalizzati nella legislazione vigente, insanità, traduco io insanità, il fatto che siano scritti nella legge vuol dire che le risorse devono essere trovate, punto, fine. Cioè non è che ci sono tante questioni, anche con l'articolo 81, col vincolo di bilancio, se l'abbiamo scritto che quella roba è un diritto, dobbiamo trovare risorse. Invece, e lo dice proprio la Corte Costituzionale, fa capire la differenza, invece nell'ambito socioassistenziale, cioè quello diciamo dei comuni, dell'assistenza, delle politiche sociali, poiché non funziona così, cioè non funziona come un servizio universalistico, se chiedo mi deve essere dato, ma come dicevo prima, se chiedo facciamo la verifica se ce ne sono e come stai tu a livello di ISE e poi vediamo se dartelo, in quei servizi lì è legittimo per l'ente dire che le prestazioni sono condizionate alle risorse. Quindi la differenza è fondamentale. La differenza fondamentale si esprime in questo, che io se indirizzo una certa platea di persone che hanno bisogno in un versante, quello sanitario, oppure in un altro, quello assistenziale, quello sociale, sto facendo un discrimine totale, nel senso che sto dicendo agli uni voi chiedete e vi sarà dato, diciamo così a livello proprio biblico.
Poi non succede, però diciamo.
Beh, ma attenzione, ma se si chiede con la formalizzazione corretta, succede, ve lo posso garantire, perché noi lavoriamo quotidianamente con persone che vengono a dirci non mi hanno dato il ricovero in RSA in convenzione. Lo chiediamo nella maniera formalizzata e corretta e le convenzioni arrivano. Quindi e c'è anche, ovviamente c'è anche un modo di dover chiedere, perché la burocrazia funziona così, ma posso assicurarvi che la potenza del diritto esigibile è incredibile. In uno Stato come l'Italia bastano 4-5 lettere per poter avere diritti esigibili. Se invece vengo messo nell'altro silos, nell'altro percorso, e lì diventa non solo difficile, ma diventa impossibile averli. Io vi leggerei l'ultima riga del DDL per farvi capire che questo disegno di legge non prefigura nessuna risorsa aggiuntiva per affrontare un tema gigante nell'Italia di oggi come quello della tutela della non autosufficienza, perché dice agli adempimenti relativi ai decreti, si riferisce ai decreti attuativi che farà il governo dopo che la legge sarà approvata dal Parlamento, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente. Traduciamo dal burocratese: dovete provvedere con il personale, i soldi e gli strumenti che avete già adesso con questa legislazione, punto. Cioè non c'è un euro in più, prendiamo delle cose che già ci sono, dicevo prima dell'indennità di accompagnamento, fondo non autosufficiente, altre cose che già ci sono e facciamo con quello. Se l'impostazione è questa, e purtroppo l'impostazione è questa, significa che per dare una risposta che sia una si dovrà filtrare l'accesso delle persone che richiedono, dicendo a tanti, a tantissimi, a te no.
Certo, certo. Rispetto a quello che dicevi, sì, siamo d'accordo, lavoriamo pure noi sulle liste d'attesa, appunto con le persone che si rivolgono a noi e mandiamo le PEC e quant'altro per ottenere quanto gli spetta, però è pur vero che la norma sanitaria prevederebbe la presa in carico come elemento centrale e questo si fa comunque molto fatica ad ottenerla, ma rimane la gravità di quello che sottolineavi, cioè questo splittamento di servizi sanitari in ambito sociosanitario che a nostro avviso dovrebbe essere comunque garantito alle persone, ma che non è così. E questa cosa poi immagino che avrebbe un ulteriore aggravarsi nella situazione che si verrà a determinare nel momento in cui con l'autonomia differenziata anche le risorse economiche saranno drasticamente ridotte, soprattutto per quanto riguarda le regioni del sud Italia, dove già insomma queste cose.
Sì, e poi ci sarà un enorme problema che già c'è di competenze, perché voi ditemi se è un sistema semplificato, no? Perché la semplificazione è l'obiettivo che tutti rivendicano, fare una legge nazionale che c'è già tra l'altro, perché ci sono già le legislazioni sul fondo per la non autosufficienza, sul fondo per il dopo di noi, eccetera, eccetera, che poi ogni regione, cioè singola regione per singola regione, deve fare un suo piano per dire come quei soldi che arrivano da Roma verranno spesi, a che beneficiari andranno, con quali servizi attivati, con quali condizioni, eccetera, eccetera. Cioè, questa non è una semplificazione, è mettere nel sistema una direttiva dall'alto, diciamo così, cioè dire qual è il contorno nel quale ti devi muovere, e poi tu sul territorio rivendichi una tua, diciamo, autonomia, che in realtà sta, che cosa ha alla base poi questa autonomia? In questo caso, come in tutti i casi che riguardano purtroppo la legislazione rispetto ai non autosufficienti, il fatto che, come dicevamo prima, a governare non è il bisogno che ti viene espresso, ma è la quantità di budget che tu hai deciso di destinare per quelle cose. Quindi governano i soldi sulla richiesta di cura.
Certo, un ultimo accenno, cioè l'hai già accennato, però un ultimo elemento approfondimento è quello rispetto alla questione dell'indennità di accompagnamento, no? Che
sì,
come sappiamo, per tante persone costituisce a volte addirittura l'unica,
certo,
fonte di reddito,
certo, certo.
E che comunque è un elemento decisivo per permettere una sopravvivenza in questo caso alle persone anziane. Trasferirlo, come ci spiegavi, a un'altra modalità di erogazione significa incidere proprio pesantemente sulle condizioni di vita, appunto, di milioni di persone.
Sì, moltissimo. Considerate che l'indennità di accompagnamento oggi per 1,5 milioni di ultra 65enni è effettivamente una dotazione economica che fa una grande differenza e che consente, tra l'altro, di essere attivata, cioè loro la ricevono in nome solo della disabilità che purtroppo hanno acquisito proprio per quei motivi che dicevamo prima, malattie, polipatologie che sono venute con il tempo, no? Ma non c'è nessun'altra condizionalità, non c'è nessun limite, non ci sono limiti di reddito, non c'è un limite, diciamo, nell'utilizzo. Devo utilizzarli per me, ma posso utilizzarli per pagarmi un pezzo delle prestazioni, che ne so, a domicilio perché viene un assistente familiare, posso pagarmele per altre esigenze. Non c'è questo tipo di controllo, diciamo, perché si presume che quella dotazione viene data esclusivamente in ragione del fatto che la persona è menomata dalla sua non autosufficienza. Un po', se volete, come parallelismo, come coloro che hanno degli indennizzi perché hanno subito degli infortuni. Se io ho perso una mano ricevo un indennizzo, ma non mi chiedono se con quell'indennizzo faccio fisioterapia tutti i giorni oppure se me la spendo per altro, perché è semplicemente uno strumento molto grezzo che lo Stato ha trovato per dire: tu adesso sei un cittadino come tutti gli altri perché ti ho compensato quella parte che ti manca. Allora, se noi questa indennità invece la sottoponiamo ad altri requisiti, e uno dei requisiti più pericolosi è quello che si potrà trasformare questa indennità in servizi, cioè la si potrà ricevere non solo come cash, diciamo, come comunque liquidità, ma come servizi, e questo chiaramente attiva degli appetiti da parte dei gestori privati dei servizi, ma è anche un ricatto possibile da parte delle amministrazioni nei confronti dei beneficiari: ti do un tot, ma sarei più contento se tu lo prendessi in servizi, e ti spingo a prenderlo in servizi perché devono lavorare le cooperative e coloro che io ho come fornitori. E dall'altra costituisce una gravissima lesione della possibilità, del diritto di controllo rispetto a questa spesa. Perché un conto sono i miei 520 euro al mese, che so benissimo come li spendo, un conto sono che l'azienda sanitaria o l'ambito sociale territoriale, in questo caso, quindi i servizi sociali, mi diranno: a te spettano 600, anche 700 euro di nuovo provvedimento che va a sostituire l'indennità, ma te li do tutti in servizi. E già, e io come faccio a sapere se a quei 700 euro corrisponde veramente il servizio che mi stai dando? Perché magari mi dai 40 ore e magari invece quel servizio ne presupporrebbe 60, 70. Capite? C'è un problema di controllo democratico su questi processi che è estremo.
Certo, a questo poi potremmo aprire, ma dato l'orario non lo faremo, tutto un capitolo rispetto poi al fatto che questo tipo di provvedimenti alludono pure a delle condizionalità nell'erogazione delle prestazioni fondata sulla profilazione della persona che ne ha necessità, e quindi anche tutti gli elementi, come vediamo sul reddito di cittadinanza, di condizionalità del servizio in base ai tuoi comportamenti. Ma questo ci aprirebbe un mondo enorme e adesso non ne abbiamo assolutamente il tempo per il momento, quindi se tu vuoi aggiungere qualcosa fallo tranquillamente, se no noi intanto ti ringraziamo sicuramente con diciamo l'obbligo, comunque l'impegno, a risentirci per seguire insomma come va questa discussione in Parlamento.
Ma io intanto vi ringrazio e farei solo un appello: in questo momento, proprio in queste ore, il disegno di legge delega approda in Parlamento. Come avete detto bene voi, fino a stamattina non era pubblicato come documento, ma sono quasi certo del fatto che da lunedì martedì sarà pubblicato nella pagina della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato, che sarà la prima che incomincerà l'esame. Questo esame sarà probabilmente a sprombattuto, perché il governo ha già detto che entro gennaio del 2024 lui vuole fare i decreti attuativi, e legittimerà questa cosa col fatto che questo fatto della non autosufficienza è scritta nel PNRR, che se no non arrivano i soldi, cosa tutta da vedere in realtà, ma a parte quello hanno, diciamo, la parte propagandistica su questa materia dalla loro. Allora l'appello a tutti gli ascoltatori, a chi segue la trasmissione, a voi anche come divulgatori, è quello di fare attenzione ai movimenti e all'iter di questo disegno di legge delega, e non rassegnarsi al fatto che sia già tutto compiuto. È necessario far sentire la voce di coloro che hanno bisogno, che hanno necessità e che chiedono dei servizi corrispondenti alle loro esigenze. Guardate che non c'è peggior cosa di sentirsi dei privilegiati, come spesso ci fanno passare altri divulgatori, molti politici, eccetera, eccetera, quando non lo siamo affatto. Io vorrei solo ricordare in conclusione che noi in Italia abbiamo una tra le spese sanitarie più basse pro capite di tutto il continente europeo. Allora non è vero che abbiamo chiesto o che chiediamo troppo. È vero invece che i servizi in questo momento non funzionano e non rispondono ai bisogni delle persone, ma non rispondono non perché sono fatti male, ma perché sono definanziati e perché a livello legislativo sono sabotati, diciamo in qualche modo, per non funzionare. Questo strumento del DDL è un tentativo di sabotaggio che bisogna in qualche modo bloccare.
Ok, grazie per il tuo contributo, e come detto ci risentiremo presto per vedere un po' lo sviluppo di questo.
Vi ringrazio.
A presto, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Bene, uno stacco musicale e sono di nuovo da voi, andremo alle conclusioni. Eccoci qua che rientriamo in diretta. Fra l'altro mi sono accorto che non era partita la musica, quindi scusate che ho lasciato un po' in silenzio. E con questo andiamo a concludere la trasmissione odierna del Coordinamento Regionale Sanità. Ricordiamo solo gli appuntamenti: domani assemblea a Lettere alla Sapienza alle 17 sulla lotta di Alfredo Cospito, oggi alle 18:30 al Porto Fluviale assemblea riunione dell'Assemblea del Lazio per la Salute, domani alle 17:30 all'occupazione di Viale del Policlinico la consueta riunione del Coordinamento Regionale Sanità, sabato 4 mattina alle 10 a Via Cassia Sud 3A presidio all'Eni Energy Store di Tuscia in Lotta in quel di Viterbo, il pomeriggio alle 15 appuntamento a Piazza Vittorio per il corteo appunto per Alfredo Cospito e ci vediamo il 9 per la manifestazione nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio che giungerà al Campidoglio sempre sull'onda se c'è tutto c'è anche la salute a partire dal battaglia per casa e reddito. Con questo è davvero tutto e vi lascio ai prossimi programmi di Radio Onda Rossa ricordando che sul sito www.ondarossa.info trovate gli spazi per poter sottoscrivere e sostenere la radio. Saluto a tutti, in particolare a chi è privato o privata della propria libertà.